C'è un racconto ebraico che narra così, dice che un giorno si presentarono ad un vecchio rabbino alcuni giovani discepoli, tutti trafelati, tutti presi dall'emozione, e dissero: lungo la strada, maestro, ci hanno detto che il regno del Messia è venuto. Questo vecchio rabbino, senza scomporsi come sono i vecchi rabbini, non disse una parola, aprì la finestra, guardò un po' sulla strada, poi chiuse di nuovo la finestra e fece così con la testa, con rassegnazione, come a dire: se il regno del Messia fosse venuto, qualcosa sarebbe cambiato, qualcosa avrebbe dovuto bisognava vederlo in maniera diversa, e invece tutto era come prima. Lui, guardando dalla finestra, aveva ancora visto il peccato, aveva ancora visto l'ingiustizia, aveva ancora notato tanta incredulità e tanta indifferenza. E in fondo, se ci pensiamo bene, molto simile a questa rassegnazione del rabbino è il nostro atteggiamento rispetto alla venuta del regno di Dio, mentre celebriamo oggi non la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. È proprio vero, ci chiediamo che il regno di Gesù si è esteso a tutto l'universo. Se poi basta affacciarsi un pochettino al di là del nostro naso per renderci conto che in realtà le cose non si muovono di un dito, sono sempre più o meno allo stesso punto, alla stessa condizione. È proprio vero che tutte le cose sono state rinnovate nel Cristo Re, come abbiamo anche detto, no, nella preghiera colletta all'inizio di questa celebrazione eucaristica. È proprio vero che la nostra vita è cambiata ed ha ritrovato la bellezza e la forza delle origini. O non dobbiamo forse ammettere che tutto è rimasto come prima e tutto continua a rimanere come prima, nonostante tante buone intenzioni, nonostante anche tanto impegno, tanta forza che noi mettiamo nel nostro lavoro. E queste domande che ci poniamo spesso nella nostra vita non sono inedite alla storia cristiana, perché queste domande sono sempre state poste in questi 2000 anni di cristianesimo, se le sono poste anche proprio al tempo di Gesù, gli stessi discepoli che stavano con Gesù. Pensate che quei discepoli avevano partecipato all'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, dove Gesù era stato osannato come il re, come colui che veniva nel nome del Signore, come colui che veniva finalmente a mettere un poco di ordine in una situazione così particolarmente scombinata come era il tempo di Gesù lì in Palestina, in Israele. E poi quelle stesse persone che lo avevano osannato invece l'avevano poi abbandonato, avevano deciso di catturare quel maestro molto scomodo, Gesù, capi del popolo, e l'avevano condannato a quella fine che ormai conosciamo benissimo. E ironia della sorte, era stato condannato con quella iscrizione molto sarcastica che era poi sul suo capo, no? Condannato perché re, no? In una condizione invece che è tutto il contrario di quello di essere re. E allora sono molto giustificati i dubbi sulla venuta del regno, e proprio per rispondere a questi dubbi Gesù racconta ai suoi discepoli, e quindi racconta anche a ciascuno di noi oggi, questa parabola del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, una parabola molto coraggiosa nella quale Gesù ribadisce con forza quello che lui aveva detto all'inizio della sua predicazione. Ricordate, aveva iniziato la predicazione pubblica Gesù dicendo: convertitevi perché il regno di Dio è qui, il regno di Dio è vicino a voi. Aveva iniziato così la sua predicazione pubblica, e oggi attraverso questa parabola Gesù non fa altro che confermare questa venuta del regno di Dio. Questo regno è già qui, questo regno bussa alla porta della vostra casa, attende soltanto che voi gli facciate spazio. E volete sapere ancora, dice Gesù, come bussa questo regno alla porta della vostra casa? Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, ero ammalato e siete venuti a visitarmi, in carcere siete venuti a trovarmi. Ecco, così bussa il regno di Dio alla porta della nostra vita, alla porta della nostra esistenza. E attraverso questi gesti quotidiani si affaccia nella nostra vita questo regno nuovo di Gesù. Perché è vero che ci sono, che c'è ancora il peccato, è vero che c'è ancora l'ingiustizia, la sofferenza, le tantissime incredulità, come pensava quel vecchio rabbino, ma può affacciarsi però una realtà nuova, un mondo nuovo, se io sono capace di fare spazio a queste realtà concrete, non idee vaghe, ma se faccio spazio a queste realtà concrete nella mia vita. Può essere diverso e può essere anche nuovo, se faccio spazio a tutto questo nella mia vita, può essere diverso e anche nuovo il modo di vedere anche il peccato, l'ingiustizia, il male, e può essere diverso anche il nostro cuore che incontra queste situazioni, perché vedere uno che ha fame, vedere uno che non ha nulla, vedere uno che è emarginato, è una condizione di peccato, è una condizione di giustizia, non di peccato della persona che si trova in quelle condizioni, ma di peccato di tanti altri perché costringono quelle persone a stare in quelle condizioni. È il peccato della società, è il peccato di un mondo che si muove su un sistema che non è giusto, che non dà a ciascuno quello che gli spetta, in un mondo dove i diritti sono sempre più negati ai più, mentre la ricchezza, ecco, come dire, viene contenuta, viene mantenuta nelle mani di pochi, dove veramente bisogna avere 100 occhi aperti per cercare di capire come vanno le cose, se visto e considerato che chi deve risolvere la crisi finanziaria sono gli stessi che l'hanno provocata. Allora uno a un certo momento diviene qualche dubbio e dice: aspetta un momento, cioè com'è possibile questo fatto? Cioè, tu hai fatto guai e tu le risolvi, che dovrei dovere più. E invece noi ci ritroviamo spesso, no, a vedere che chi poi adesso deve risolvere la crisi finanziaria sono sempre, non mi riferisco al nuovo governo, se qualcuno pensa, mi riferisco alle lobby sempre che si muovono e che in qualche modo impongono sempre le agende di tutti. Allora bisogna cambiare il sistema, perché se non si cambia il sistema può venire chiunque, ma chiunque va e sta lì con le mani legate, che non può far niente perché è un sistema che è tutto sbagliato dall'interno. E allora il nostro cuore può essere come il cuore di Gesù, che è stato il cuore di un re. Perché? Perché ha custodito fino alla fine, nonostante tutto, la compassione e la tenerezza del Padre. Un cuore che è capace di manifestare compassione, sempre. Un cuore che è capace di vivere nella tenerezza, sempre, è un cuore di re. La potenza di Gesù non è nel potere. Dice Gesù ai suoi discepoli un giorno, e voi lo vedete, quelli che governano lo governano con l'autorità, voi invece se volete essere i primi dovete farvi i servi di tutti. È nel servizio che Gesù esercita e manifesta la sua regalità. Allora quello di oggi è un invito a riflettere in fondo su chi è Dio. Qual è l'idea, il concetto di Dio? Non è mai abbastanza riflettere su questo, su che idea di Dio noi abbiamo, perché spesso l'idea di Dio che abbiamo è molto lontana dall'idea vera di Dio, e su chi è il discepolo, chi deve essere colui che deve seguire Dio. Ciò che oggi leggiamo, in fondo, se ci facciamo caso, se ci entriamo dentro un pochettino, in fondo sembra essere tutto tranne che la descrizione di un Dio che desideriamo. In fondo c'è quasi qui davanti a questa pagina del Vangelo il non senso di Dio, la negazione dei nostri falsi sogni, perché Dio appare più sconfitto di tutti gli sconfitti, più fragile di ogni fragilità. Guardatelo lì, alla croce. Un re senza trono, un re senza scettro, un re senza corona. Un re che è appeso nudo su una croce, un re addirittura che necessita di un cartello per essere identificato, altrimenti nessuno sa che quello è il re dei Giudei. Immaginate voi che razza di re è uno così, immaginate voi che razza di Dio è uno così. Un re senza potere, se non l'unico potere. E qual è l'unico potere che ha questo Dio? L'unico potere è quello più devastante, il potere più devastante, perché è il potere dell'amore. Allora questo è il nostro Dio, A volte non ce lo dobbiamo mai dimenticare, nonostante il trionfo della celebrazione di oggi. Cristo Re, sapete perché nasce la festa di Cristo Re? La festa di Cristo Re nasce all'indomani delle grandi dittature del secolo scorso, perché si affacciava il fascismo, si affacciava il comunismo, si affacciava il nazismo, ancora peggio. E allora ad un certo momento il Papa disse: ma questi qua che vogliono? Qua l'unico che può dire una parola sul mondo è Cristo, lui è il vero re dell'universo. Allora fu imposta, no, questa festa un po' trionfale, così come era un po' lo stile della Chiesa tanti anni fa, per dire: guardate che al di là di tutte queste false ideologie c'è Cristo che è il re dell'universo. Ma in fondo, al di là di questo trionfalismo, lo possiamo anche comprendere perché, no? Bisogna sempre contestualizzare le cose. Oggi noi ci troviamo di fronte ad un Dio sconfitto per amore, un Dio che inaspettato manifesta proprio la sua grandezza nell'amore e nel perdono. Dio non è nascosto, Dio non è misterioso, perché a volte noi pensiamo che è misterioso, dove sta, perché non agisce, perché non è presente, perché Dio non si fa vedere, perché Dio non si manifesta, no? Lo accusiamo dell'assenza, lo accusiamo di non essere presente nel dolore, nella compassione e anche nelle tante tragedie che possono colpire la nostra vita o la vita di tanti altri, ma Dio è evidente. Dio è provocatoriamente evidente, perché Dio è appeso a quella croce apparentemente sconfitto, e su quella croce gioca il tutto per tutto per piegare la durezza del cuore dell'uomo. Gesù è venuto a raccontarci questo Dio, non un altro Dio. È venuto a raccontarci questo Dio e a manifestarci con la sua vita questo Dio, non un altro. Se qualcuno cerca qualche altro Dio, si sta costruendo degli alibi. Si sta costruendo un qualche cosa che serve unicamente per giustificare i propri falsi sogni o per giustificare le proprie azioni, per giustificare quello che vuole fare pur sapendo che ciò che fa in fondo è sbagliato, perché è soltanto un accaparrare il bene per sé e non un mettere a disposizione di tutti l'amore che Dio dà a ciascuno di noi. E di fronte a questo Dio noi disponiamo così: no, grazie. Perché abbiamo il nostro Dio, non mi serve un Dio così, non lo voglio un Dio così, che me ne faccio di un Dio così? Preferiamo un Dio severo e scostante, perché in fondo preferiamo uno che ci dica si fa e non si fa, bisogna fare così, non bisogna fare così, perché quando ce lo vengono a dire, alla fine la responsabilità non è nostra, dice: ma come me l'ha detto lui? E noi viviamo tutta la vita così, come l'ha detto lui, viviamo tutta la vita senza essere capaci in prima persona di assumerci le nostre responsabilità. E stiamo sempre alla ricerca di un qualche cosa o di un qualcuno che debba confermarci se quello che facciamo è fatto bene o è fatto male. Ma quando diventiamo adulti? Quando diventiamo grandi? Quando moriamo? Ma poi è troppo tardi quando si muore. Forse ci basta l'idea di un Dio che è bastante a se stesso, di un Dio egoista, perché in fondo un Dio che è bastante a se stesso, io riesco più a dire: ah, ma se tu sia così, devo essere pure io così, allora faccio pure io così. E no, quel famoso, no, ricordate la settimana scorsa, noi sappiamo che tu sei severo, che mieti dove non hai seminato, che raccogli dove... noi vogliamo un Dio così, perché in fondo questo ci fa bene, perché poi basta fare un poco di opere di carità di qua, un poco di opere di carità di là, e sono a posto con la coscienza. Ma non è così il nostro Dio. Forse questa idea pagana di Dio che ci facciamo ci soddisfa maggiormente, perché ci assomiglia di più, perché ci costringe a non convertirci, perché dice: vabbè, ma noi siamo così, noi siamo come lui, e quindi ci costringe a non convertirci, perché un Dio così ci chiede la superstizione, non l'amore. Io ti do questo e tu mi devi dare questo, un Dio slot machine. Sapete dove si mette la monetina, poi se escono le tre ciliegine abbiamo guadagnato qualche cosa. Noi così facciamo con il nostro Dio, e spesso anche l'Eucaristia diventa il premio della slot machine. Ci mi sa la monetina, mi ha la cocosa, è possibile, non ci capite, perché fa scimanzia mia e te, mi devi dare qualche cosa. Noi così contrattiamo con questo nostro Dio, non è possibile, perché un Dio che non piega i nostri affetti, ma un Dio che li solletica forse solo lontanamente, è un Dio che non serve a niente, perché non esiste. E quindi alla fine pensiamo di essere cristiani, pensiamo di essere credenti, ma siamo più atei di tutti gli altri atei. E questo è alla fine quello che noi ci ritroviamo, con un pugno di mosche nelle mani. E allora ci viene in soccorso Gesù, con la parabola che abbiamo appena ascoltato. E questa parabola che abbiamo appena ascoltato ci dice qual è il destino finale della nostra storia. Una pagina da imparare bene, una pagina da imparare bene, perché in questa pagina è nascosto, come dire, quello che sarà il nostro giudizio finale. Quando noi eravamo piccolini andavamo a fare il catechismo, poi ci dicevano che c'era il giudizio finale, facevano fei vierno quando facevamo il catechismo, che ci dicevano, io mi dico, non lo so voi, ma anche io che sono già, non, insomma, più o meno media età, quando andavamo, come mi ricordo, comunque c'era il vierno stesso. Cioè, non fare questo, non fare quell'altro, mamma mia, dicitemi una cosa che ha già fa, una, perché non ha già capito, ha già capito subito che non ha già fa mai niente. Ditemi una cosa che posso fare, perlomeno la faccio bene e posso sperare che nel giudizio finale qualche cosa di buono esce anche nella mia vita. No, si vive sempre in questo terrore. È un po' come quando i ragazzi vanno a scuola e devono poi fare un esame, no? Devono sostenere, sembrano tutte pagine, tutte libere, perché quando dici speriamo che il professore fa una domanda facile, così saggio rispondere, e poi tu quel giorno vai davanti al professore, ti tremano le gambe, sudi freddo, tipo Fantozzi, Ragionier Fantozzi quando andava vicino al direttore megagalattico, e tu non sapevi alla fine quello che ti chiedeva e ti faceva. Sì, no, qua siamo fortunati, perché Dio è un professore fesso. Oggi vado a terra, secondo me mi picchia perché ci sto dicendo tante che lì mano a parola pure a lui. Perché è un professore fesso? Perché le domande già ce le ha dette. Lui già ci ha detto quali sono le domande sulle quali ci interrogerà. Quindi che paura abbiamo? Che timore abbiamo? Lui già ci ha detto, avevo fame, mi ha dato da mangiare, avevo sete, mi ha dato da bere, ero nudo, mi hai vestito. Queste sono le domande che ci chiederà. Non è che ci andrà a chiedere chissà che cosa. Mica ci andrà a chiedere quante messe hai ascoltato la domenica. Perché ci voglio, tu hai sbagliato, chi era la esso? A Rosalicione Bollini, mettevo nei punti e avevo premi. Hai sbagliato, era la cosa, non è la messa, che tu vieni qua, tutte le messe che tu ti sei segnato, allora vuoi avere il premio finale. Avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato da bere. E le opere di misericordia corporale vanno lette nella loro totalità, non vanno lette solo nella loro materialità. Quindi non si tratta solo della fame materiale, anche di quella, perché se c'è qualcuno che veramente ha fame bisogna aiutarlo, qualcuno che non può vestirsi bisogna un ammalato che è solo, bisogna farlo, ma qui è la fame più ampia, la fame di giustizia, è la sete delle cose vere, delle cose belle, non delle cose brutte che ci stanno davanti ogni giorno. È la nudità della dignità dell'uomo che viene mortificata, come vi dicevo prima, da questo sistema economico finanziario che non va bene. È la solitudine che respirano le persone anziane, è la solitudine che respirano tanti carcerati. Le nostre carceri hanno in Italia, ci sono circa 70.000 carcerati, ma la maggior parte di questi carcerati, circa 38.000, sono tutti extracomunitari che non hanno fatto niente, hanno fatto sciocchezze. Noi spendiamo, non può fare soldi per tenerli in carcere, perché poi tenerli in carcere costa, per gente che in fondo ha fatto pochissimo niente e ma loro stanno fuori, veramente, e continuano a mangiare, a bere, cioè, ma diamo i numeri, diamo proprio i numeri. Allora il Signore ci chiede di agire così, agire proprio nel cuore, nel midollo della realtà e dei fatti, non di fare poche cose. Allora il giudizio avverrà su quello che noi avremo fatto, ma avverrà soprattutto sul cuore con cui l'abbiamo fatto, perché la fede non è fantasia, la fede non è stare sulle nuvole, la fede è concretezza, perché questo Dio, e lo cominceremo a vedere da domenica prossima, si è incarnato, si è fatto uomo, ha preso la mia carne, è entrato nelle situazioni, ha messo le mani in pasta, si è sporcato le mani, non ha detto no, lì c'è il peccato, io non tocco, ma vada così, è andato lì in quelle condizioni, in quelle situazioni peggiori per portare quel segno di speranza che è la salvezza eterna. E allora la preghiera, l'Eucaristia, la confessione sono strumenti di comunione tra di noi e con Cristo, ma anche la carità vera, la carità silenziosa, la carità non di facciata, la carità che non ruba, quella carità è carità che aiuta veramente la nostra vita a manifestare la presenza di Dio. È lì che si manifesta il regno. Quando è che viene il regno di Dio? Quando io vivo queste opere di misericordia corporale che il Signore mi ha lasciato. Uno dei grandi santi della nostra terra, San Bernardo, l'aveva capito molto bene, e costruendo un rifugio, aveva scritto un aveva messo sulla porta, diciamo, di questo rifugio quello che era il suo motto: Hic Christus adoratur et pascitur. Qui Cristo è adorato e sfamato. Pregare e fare carità, preghiera e carità, adorare e sfamare sono i due polmoni della nostra fede. Quando l'uno non funziona, non funziona tutto il resto. Adorare e sfamare. La regalità di Cristo oggi si manifesta attraverso questi segni, attraverso questi gesti. Cristo è Signore se sapremo amare sempre di più i fratelli, se sapremo partecipare sempre di più ai fratelli, la nostra forza, il nostro amore, la nostra compassione, la nostra tenerezza, la nostra fede. Allora la fine di questo anno liturgico ci richiama alla concretezza della nostra fede, al Cristo di Matteo, perché se noi incontriamo il Cristo di Matteo e non un altro Cristo, non il Cristo di Doriano, il Cristo di Nicola, il Cristo di Luigi, ma se noi incontriamo il Cristo dell'Evangelista Matteo, quel Cristo veramente ci farà cambiare la vita. E se cambiamo vita, veramente saremo capaci di manifestare nella semplicità, non nelle grandi cose, nella semplicità e nel silenzio orante della preghiera e della vita, il regno di Dio qui sulla terra. Amen.